Lo stadio ultimo della ricerca di attori nel processo di tumorigenesi, come anche nella ricerca sui trattamenti terapeutici, sono saggi che vengono svolti non più in modelli cellulari, non più in modelli in vitro o ex vivo, ma in organismi completi in vivo. A quale scopo? Allora, ci possono essere diversi scopi che sono tutti quanti quelli visti precedentemente. Per comprendere il contributo di un fattore, un gene, un processo alla progressione tumorale, prima o poi questo deve venire analizzato in un organismo complesso nel suo insieme. Molto spesso, il processo dipende dall'interazione del tumore con diversi organi, soprattutto se stiamo parlando del complesso processo della metastasi, durante il quale il tumore primario da un organo ne colonizza uno diverso e anche distante. Poi, per verificare l'efficacia di una terapia, e soprattutto per la sperimentazione preclinica, quindi l'analisi prima di arrivare al paziente dell'efficacia di un farmaco, devono necessariamente a un certo punto essere svolte in un organismo completo. In particolare, questo è necessario per la sperimentazione preclinica, nella quale per adesso non ci sono dei sistemi alternativi che possano completamente sostituire l'analisi nell'organismo completo. Immaginiamo che dobbiamo analizzare la tossicità, il tipo di formulazione, il tipo di somministrazione, effetti globali sull'organismo, effetti sistemici e poi la farmacocinetica, quindi i tempi di assorbimento, di biodistribuzione, il metabolismo di un farmaco da parte, per esempio, del fegato, stomaco, e poi anche per la farmacodinamica per determinare le curve di dose risposta farmacologica. Ecco, in tutti questi aspetti, purtroppo l'analisi in un tessuto, per quanto sofisticato, per quanto in grado di ricapitolare la complessità del tessuto tumorale o comunque patologico di partenza, non è sufficiente, non riusciamo ancora a ricapitolare le relazioni tra gli organi che esistono in un organismo complesso. Quindi i saggi di tumorigenicità in vivo vengono eseguiti in diversi modelli, per la verità, ma siccome stiamo parlando di analisi preclinica e di farmaci, parliamo di modelli murini, quindi di topi, e questi sono sostanzialmente di due tipi, come vediamo nella slide 31. Ci possono essere dei modelli genetici, quindi dei modelli degli animali transgenici che sviluppano spontaneamente o dopo attivazione con opportuni trattamenti, sviluppano un tumore perché hanno nelle cellule di un determinato organo o tessuto un setup genetico che porta allo sviluppo tumorale. Oppure sono dei modelli nei quali i tumori, le cellule tumorali, vengono trapiantate. Quindi lo sviluppo si ha per un trapianto esogeno di cellule che possono essere, in questo caso, anche di una specie diversa. Quindi, in particolare, possono essere tumori umani in topi e ovviamente con delle caratteristiche particolari per evitare il rigetto dei trapianti. Su entrambi questi tipi di modelli, in figura 33, possiamo analizzare diversi fenotipi, possiamo semplicemente seguire nel tempo la curva dello sviluppo tumorale, possiamo quindi seguire per esempio le dimensioni oppure lo spread, ovvero quanto il tumore diffonde ad altri organi. Possiamo analizzare il tempo prima della ricorrenza o prima della metastasi. Possiamo naturalmente effettuare degli studi, oltre che genetici, degli studi farmacologici per verificare l'impatto di trattamenti terapeutici su questi eventi, su questi fenotipi. Naturalmente, in questo caso, trattandosi di organismi viventi, gli esperimenti devono essere pianificati tutto in un altro modo, seguendo rigidamente una regolamentazione, per cui prima di tutto questo tipo di esperimenti può essere effettuato solo a un determinato stadio della ricerca, nel quale si dispone di ipotesi ormai solide che necessitano di essere confermate. Non si parte con un'ipotesi direttamente con una sperimentazione in vivo, in nessun caso, ma questa segue sempre una solida serie di dati preliminari ottenuti con altri sistemi in vitro. Altrimenti questa ricerca in vivo non viene autorizzata, semplicemente. Questo stesso modello, che può essere utilizzato per confermare le ipotesi meccanicistiche sulla patologia, può essere successivamente poi impiegato nel test delle terapie e nella loro validazione preclinica. Quindi, che tipo di autorizzazioni dobbiamo ottenere? Allora, prima di tutto, qualsiasi ricerca di questo tipo o di altri tipi in vivo deve essere supportata da dati preliminari e deve essere accuratamente descritta come progetto e deve quindi essere sottoposta alla valutazione ministeriale o in ogni caso, oltre che eventualmente alla valutazione dell'ente che la finanzierà. Ma quando anche fosse finanziata, questo è subordinato alla sua approvazione da parte del Ministero della Salute. Quindi ci sono ovviamente delle regole, c'è una legislazione e per cui nel progetto dettagliato deve essere chiaramente indicato che tutti gli esperimenti saranno condotti in accordo con le leggi e i regolamenti che controllano queste procedure nel paese, quindi nel nostro caso in Italia, dove la legislazione è particolarmente severa in materia. Quindi, se noi svolgiamo questi esperimenti in Italia, devono essere svolti secondo le direttive dell'Unione Europea, ma anche di quelle italiane, che sono per alcuni versi più restrittive. E in particolare si deve anche indicare che queste procedure seguiranno delle guidelines che vengono chiamate solitamente 3R, perché prevedono, come vedete in slide 36, prevedono 3R: Replacement, Reduction and Refinement. Cosa si intende per questo? Replacement, ove possibile, noi dobbiamo sempre sostituire la sperimentazione animale con un'altra procedura in vitro o ex vivo, ove disponibile. Quindi, se un certo risultato può essere ottenuto tramite una sperimentazione in vitro, si deve scegliere necessariamente questa. Al limite, si può utilizzare anche un'altra specie e con un sistema nervoso meno complesso per una questione di sofferenza animale. Reduction, il numero di soggetti impiegati nell'esperimento viene accuratamente calcolato stabilendo qual è il numero minimo di soggetti da utilizzare per ottenere dei dati che siano statisticamente significativi. Quindi non possiamo utilizzare troppo pochi soggetti perché non avremo dei dati significativi, ma il numero di questi varia a seconda della complessità del numero di fattori nell'esperimento. E questo deve essere calcolato con un uso accurato della statistica, per cui molto spesso il progetto viene scritto con la collaborazione di un esperto statistico. Infine, refinement, tutta una serie di procedure, tutte le procedure che sono impiegate nell'intera sperimentazione vanno accuratamente decise e descritte in modo da ridurre al massimo la sofferenza animale di qualsiasi tipo. Quindi c'è tutta una serie di procedure, come utilizzo di anestesie, analgesie, eutanasia, perché stiamo parlando di tumori, quindi a un certo punto causano sofferenza nell'animale e che non può arrivare a termine, quindi l'animale solitamente viene sacrificato prima di morire a causa della patologia. E comunque tutte quante le procedure devono essere svolte da personale esperto e descritte accuratamente. Vediamo nella slide 37. Immaginiamo di avere trattato, ma lo farete altrove, i modelli genetici di tumorigenesi, ma non è opportuno trattarli qui. Invece vediamo i tipi di xenotrapianti di cellule tumorali, quindi di trapianti di cellule tumorali che derivano da un'altra specie, nella fattispecie quella umana. Qui a seconda del tipo di saggio che si vuol fare, del tipo di analisi che interessa, il trapianto che può essere di cellule tumorali o di frammenti tumorali, per esempio, può essere fatto in diverse sedi, può essere fatto in sede sottocutanea. O può essere fatto in sede ortotopica, quindi immaginiamo per esempio che stiamo studiando il tumore al seno e per analizzare la crescita e la diffusione e così via, il trapianto viene fatto nel fat pad della ghiandola mammaria, di cui i topi ne hanno diverse. Un caso diverso è quando si vuole analizzare la disseminazione delle cellule tumorali e la loro capacità poi di colonizzare un tessuto. In questo caso si possono iniettare intravena le cellule tumorali per poi andare ad analizzare dove colonizzano. Una sede classica è la vena caudale. E poi la sede di colonizzazione, in questo caso è il polmone, per esempio. Per quanto riguarda l'animale recipiente, immaginiamo di effettuare uno xenotrapianto, per esempio addirittura di un tumore da paziente, in questo caso parliamo di PDX. Patient-derived xenografts, ovviamente dobbiamo utilizzare degli opportuni modelli che non diano un rigetto del trapianto e quindi abbiamo due possibilità. Possono esserci degli animali singenici con un background genetico uguale a quello delle cellule trapiantate, in questo caso però saranno modelli di tumore murino, non umano. Oppure animali variamente immunodeficienti, quindi non in grado di esitare un rigetto del trapianto. Naturalmente, questo tipo di modello preclude lo studio della relazione tra il tumore e il sistema immunitario dell'ospite, per cui per analizzare questi importantissimi aspetti, ovviamente ci devono essere dei modelli opportuni, che non è questa la sede di discutere, per discuterli, ma per esempio nei corsi dedicati di oncologia, biologia cellulare del cancro vengono presentati. Vediamo una panoramica di ceppi murini immunodeficienti alla slide 39. Vediamo che ci sono principalmente quattro categorie, via via con una maggior severità nell'immunodeficienza che dipende dalla carenza di un sempre maggior numero, di una sempre maggior varietà di componenti cellulari del sistema immunitario. Partiamo dai topi cosiddetti nudi, poi i cosiddetti SCID, i RAG e poi dei modelli multigenici che sono completamente immunodeficienti. Slide 40, i topi nudi che si utilizzano moltissimo perché la mutazione che porta questo ceppo murino li rende contemporaneamente privi dello sviluppo dei linfociti T, quindi sono attimici, e anche impedisce la maturazione del follicolo pilifero, per cui questi topi sono privi di pelo, come vedete nell'immagine, e per questo si chiamano nudi. La mancanza del pelo naturalmente costituisce un vantaggio, perché permette facilmente di individuare un tumore con la semplice osservazione e palpazione, molto spesso senza bisogno di sottoporre l'animale a imaging, e anche quando viene sottoposto, questo è molto facilitato dall'assenza dello strato di pelo. Per quanto riguarda l'imaging, vedremo più avanti. Questi topi però sono privi dei linfociti T, ma hanno tutte le altre componenti del sistema immunitario, a partire dai linfociti B, per esempio. Per avere una doppia deficienza delle linee B e T, ci sono due tipi di animali, i cosiddetti topi SCID e i cosiddetti topi RAG. Hanno delle mutazioni, anche questi, in componenti dei sistemi di riparazione per ricombinazione del DNA e quindi a causa di questo non vanno incontro a ricombinazione i geni per le immunoglobuline e per i recettori delle cellule T, che per maturare devono fare degli eventi di ricombinazione, quindi con taglia e cuci. Questi topi per cui sono privi di entrambe le linee, e ci sono dei topi che sono basati su questi con ulteriori mutazioni in altri geni, i cosiddetti topi immunodeficienti multigenici, che hanno ulteriormente mutazioni in geni che impediscono la maturazione di cellule natural killer, macrofagi, cellule dendritiche e anche il complemento, per cui qualsiasi aspetto della presentazione dell'antigene del sistema immunitario, sia di tipo innato, sia di tipo non mi viene la parola in italiano, scusate, adattativo, sono carenti, per cui questi si possono studiare veramente dei tumori che sono anche estremamente lenti nella crescita e nello sviluppo. Come vengono effettuate le indagini? Certo, possiamo immaginare che in molti casi lo sviluppo di un tumore, la sua diffusione, per essere analizzati, necessitano, alla fine, per essere confermati, necessitano dell'analisi autoptica, per cui quando l'animale viene sacrificato perché è sofferente e viene svolta un'autopsia e i tessuti vengono presi, analizzati e così via. Tuttavia, anche a stadi precoci, la curva di tumorigenesi deve venire analizzata, per cui sono necessarie ovviamente delle analisi non invasive che si basano su tecniche di imaging in vivo, quindi l'animale vitale anestetizzato viene analizzato. Ci sono diversi tipi di queste procedure, alcune impiegano la microscopia a fluorescenza. Abbiamo già visto che esistono i microscopi a due fotoni o multifotoni che permettono di analizzare la fluorescenza intravitale. E poi ci sono anche sistemi reporter che vi spiegherò più avanti quando faremo i reporter dapprima in vitro e poi mostreremo le applicazioni invece in vivo. Per cui nell'ultima slide 43 c'è un riepilogo delle applicazioni della microscopia fluorescenza intravitale, per cui noi a seconda dell'ingrandimento della microscopia che utilizziamo possiamo analizzare un intero tessuto, quindi esaminare dove e quanto il tumore si è ingrandito o si è diffuso, ma possiamo poi andare a un dettaglio maggiore aumentando l'ingrandimento e esaminare comportamenti di singole cellule, quindi possiamo analizzare l'interazione di singole cellule con i tessuti, l'intravasazione, l'extravasazione, la colonizzazione e così via. Questo tipo di applicazione è molto, sicuramente molto impiegato per lo studio della biologia cellulare a livello, scusate, biologia del cancro a livello cellulare e anche per altri tipi di altri campi come per esempio la neurobiologia, moltissimo l'immunologia o la biologia delle cellule staminali. Bene, con questa vedete la descrizione della slide alla 44, con questa concludo la lezione e vi do appuntamento alla prossima. Arrivederci.